Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Nuovo appuntamento con il prof. Me lo spiega. Quest'oggi parliamo dell'app Immuni e lo facciamo con Lucia Sciannella, docente di diritto pubblico comparato. Prof, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Professoressa, ieri sera abbiamo tutti seguito la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha dato le linee di quella che sarà la fase 2. Fase 2 in cui pare che abbia un'importanza strategica proprio quest'app Immuni che non piace a molti. Vogliamo andare un attimo a chiarire quali sono le motivazioni che hanno sollevato esperti di diritto?
Sì, i dubbi sono ovviamente molti, sia sul piano della sicurezza che su quello del funzionamento. L'app, come sappiamo, attualmente è solo in fase di sviluppo, quindi tutto quello che diciamo è suscettibile di essere poi smentito, confermato nei prossimi giorni, però dalle prime informazioni e dichiarazioni che ci sono state sia da parte del commissario Arcuri che del Presidente del Consiglio, siamo di fronte ad un dispositivo che dovrebbe consentire di aiutare nella fase 2 il contenimento del contagio. Però ovviamente, come dicevamo prima, le domande sono molte sul piano della tutela del nostro quadro costituzionale e dei nostri diritti. Si tratterà di un tracciamento, chi tutelerà la nostra privacy e dove finiranno i dati raccolti appunto da questa app. Per capire questo dobbiamo innanzitutto riflettere sulle modalità di funzionamento. Per quello che oggi sappiamo, questa app dovrebbe funzionare sulla base della tecnologia Bluetooth e quindi non col GPS. Per questo dunque non dovrebbe esserci il tracciamento degli spostamenti degli utenti. Funzionerà con la tecnologia Bluetooth e dunque i dispositivi che scaricheranno l'app, venendo a un contatto ravvicinato, registreranno i rispettivi codici identificativi. Questi codici identificativi rimarranno in una prima fase all'interno dei rispettivi smartphone e lì staranno allocati per tutto il primo momento, fin quando uno degli utenti che ha questa app sul telefono non dovesse risultare positivo al coronavirus. A quel punto l'operatore sanitario, accertata la presenza del virus, chiederà al contagiato se ha l'app scaricata sul telefono e, dinanzi alla risposta affermativa, l'operatore sanitario chiederà all'utente di sbloccare l'applicazione e di consentire di scaricare tutti i codici identificativi degli smartphone che hanno avuto, che insomma il suo telefono ha registrato nei 20 giorni precedenti per poter vedere con chi è entrato in contatto. A questo punto i codici identificativi lasceranno lo smartphone dell'utente e diciamo così migreranno in un server, ancora non sappiamo di dove sarà, quale natura avrà questo server, ma verranno immagazzinati all'interno di un server dove i codici identificativi verranno sottoposti all'analisi da parte di software di intelligenza artificiale, il quale software di intelligenza artificiale dovrà praticamente fare una cernita di questi codici e scartare tutti quelli che hanno avuto con l'utente un contatto soltanto per pochi secondi o comunque non suscettibile di aver dato luogo al contagio. Dopo aver fatto tutta questa cernita, il software restituirà i codici identificativi degli utenti che dovranno essere contattati e avvertiti appunto di aver avuto contatto con un positivo di coronavirus. A questo punto dovrebbe partire una notifica dal server ai dispositivi di questi utenti e con questa notifica gli utenti dovranno essere avvertiti della possibilità che siano contagiati. A questo punto cosa succederà? Ancora non è molto chiaro sulla fase successiva, perché dinanzi alla notifica noi possiamo immaginare che l'utente ovviamente avrà un attimo di agitazione e dunque bisognerà capire cosa dovrà fare. Potrà richiedere subito l'intervento di un medico per poter fare il tampone, potrà prenotare direttamente dall'app il tampone e dunque contattare immediatamente il centro Covid di riferimento della sua struttura. Insomma, tutte questioni che dovranno essere chiarite affinché questa app possa essere ritenuta utile ed efficace ai fini appunto del tracciamento. Una questione che va detta è che appunto questi gli smartphone registreranno soltanto i codici identificativi e non i nomi ovviamente dei proprietari del dispositivo, che sono anonimizzati, ok, in questa fase, e dunque non c'è la possibilità di identificare e di risalire ai dati anagrafici dell'utente. E insomma, le questioni che si pongono sul piano della privacy, come possiamo immaginare, sono veramente, veramente tanti. I dati saranno allocati all'interno di questi server. Chi controllerà questi server? Su questo il presidente Conte ha detto subito che saranno server italiani, molto abilmente posti sotto il controllo delle nostre forze armate, comunque dei nostri, forse si parla di un server al Ministero della Farnesina, e comunque controllati dal nostro Stato, ed eventualmente appunto questi dati, una volta che sono stati poi utilizzati, dovranno essere distrutti, come prevede il GDPR.
Proprio sul GDPR, noi abbiamo appena iniziato a familiarizzare con la normativa del GDPR, che ritiene appunto particolarmente delicati i dati che afferiscono l'ambito sanitario di ciascun cittadino. Quindi proprio per questo si richiede una maggiore attenzione al trattamento di queste informazioni.
Eh sì, infatti questo è il problema, perché in Europa, come sappiamo, dal 2018 abbiamo questo regolamento europeo che assicura una tutela molto avanzata dei dati, soprattutto dei dati sensibili, che sono quelli appunto quelli sanitari, e il GDPR richiede l'attivazione di tutta una serie di misure di protezione dei dati personali degli utenti. Per questo motivo il governo continua a dire che l'app sarà su base volontaria, non obbligatoria, quindi l'utente può scegliere se scaricarla oppure no, e poi insomma dovranno essere chiariti gli aspetti relativi, come ho già detto, alla conservazione dei dati. Chi controllerà la migrazione dei dati dal telefono dell'utente contagiato al server, e soprattutto chi dovrà poi trattare i dati una volta che il server dovrà appunto contattare i vari utenti che sono stati a contatto ravvicinato con il contagiato. Questi aspetti sono fondamentali per ritenere questa app utile e soprattutto insomma in linea con i diritti e i principi previsti dal nostro quadro costituzionale e dal quadro ordinamentale europeo. Tant'è vero che la stessa Commissione europea e anche il board che si occupa a livello europeo della tutela dei dati hanno già emanato varie raccomandazioni per chiedere agli stati di attivare queste app soltanto nel quadro e nel rispetto delle norme previste dal nostro ordinamento. Per questo motivo insomma si fa a volte, abbiamo letto anche di della comparazione tra questo modello e il modello che è stato già utilizzato in Cina e in Corea, ma i due modelli non sono insomma comparabili, perché in Cina e in Corea non c'è il GDPR e ovviamente la tutela della privacy non è sotto nessun profilo comparabile con la tutela avanzata che invece è prevista in Europa. Dunque non possiamo fare riferimento a questi modelli, ma dobbiamo darci un modello nostro, un modello che sia assolutamente in linea con i principi, ripeto, di tutela della privacy, perché non è vero che la privacy ormai è un lusso che non possiamo più permetterci.
Professoressa, ma gli altri paesi che cosa fanno?
Questa app è in studio anche negli altri paesi europei, come la Francia, la Germania, ci stanno lavorando, la stanno mettendo a punto anche loro, però anche qui siamo ancora in una fase di studio, di sperimentazione, perché, ripeto, l'applicazione di un'app di questa portata in Europa, nel contesto ordinamentale europeo, provoca diverse frizioni con i nostri quadri costituzionali di riferimento. E quindi, insomma, bisognerà ancora aspettare e vedere se sarà uno strumento utile e raccomandabile, ecco. Utile perché dovrà servire per tracciare, ma per tracciare dovrà essere scaricato da un numero significativo di utenti, si parla di almeno il 70% della popolazione, sotto il quale è inutile averla perché non ci riuscirà ad avere un tracciamento completo del contagio, e poi dovrà essere appunto raccomandabile, nel senso che dovrà essere ispirata alla tutela dei diritti e soprattutto dovrà essere anche una misura temporanea, come prevede il GDPR, cioè utilizzata soltanto per la fase 2, soltanto per contenere il contagio, e dovrà essere assolutamente smobilitata nel momento in cui poi, speriamo presto, tutto dovesse passare.
Una domanda: nel momento in cui una persona risulta positiva, in questo momento senza l'app Immuni, si procede con un'intervista per poter risalire a tutti i possibili contatti di questa persona, andando a tracciare i vari spostamenti. In una certa maniera si fa già quello che l'app vorrebbe fare, ma lo si fa andando su nomi e cognomi. Che cosa preoccupa di più, il fatto che ci sia il passaggio su dei server e non attraverso delle persone che prendano appunti?
Certo, il timore è proprio questo, perché il questionario che in questo momento fa l'operatore sanitario al contagiato è trattato nel rispetto appunto del GDPR. L'operatore sanitario sa benissimo che sta trattando dati sanitari, e quindi quel questionario cartaceo deve essere appunto protetto e salvaguardato e non finirà all'interno della rete aperta di internet, ok? Invece il problema dell'app è che i dati, i codici identificativi dei nostri smartphone dovranno necessariamente attraversare la rete aperta di internet, e questi passaggi all'interno della rete ovviamente suscitano qualche perplessità per quanto riguarda la loro protezione, e anche appunto la perplessità dovuta alla loro conservazione all'interno dei server. Bisogna dare le garanzie che questa conservazione, come ho già detto, sia ovviamente fatta direttamente dallo Stato e non da server privati gestiti da società private, e soprattutto che si garantisca la distruzione dei dati a conclusione della procedura, insomma, di tracciamento del contatto.
Monica Ferrante, Radio Frequenza per le radio universitarie.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.